Vabbè Maria, buonasera a tutti i nostri carissimi radioascoltatori e vi do il benvenuto anche oggi in nostra compagnia per una nuova puntata di I Santi ai Giovani, nella quale andremo ad affrontare il tema importantissimo dell'eresia luterana e con una particolare attenzione poi anche al calvinismo. E vi parleremo del grande, grandissimo San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa, come modello di santità in netta contrapposizione all'opera distruttiva di questi mali, di questi errori che così tanto danno hanno causato alle anime, alla Chiesa e all'umanità, possiamo dire. E abbiamo dunque qui la presenza con noi di Salvatore. Ave Maria, benvenuto caro. E c'è naturalmente il nostro padre Giampio come guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato padre.
Ave Maria, grazie, bentrovati tutti voi, Ave Maria.
Grazie a lei, padre, davvero. E andiamo dunque ad introdurre brevemente l'argomento di oggi, parlando del protestantesimo e del calvinismo, come dicevamo, due mali assoluti di eresia che, ahimè, perdurano ed affliggono la Chiesa anche oggi e forse, anzi, probabilmente più, assai più che nelle epoche passate, perché purtroppo assistiamo ad un tragico fenomeno di quella che potremmo definire una vera e propria protestantizzazione della Chiesa, ovvero l'affermazione di questi principi, delle idee, dei pensieri caratteristici di questa eresia, di questi pensieri appunto peculiari dell'eresia luterana, anche in particolare all'interno della Chiesa. E possiamo iniziare quindi col dire che il protestantesimo indica l'insieme delle eresie nate a partire dal XVI secolo, e in particolare come data di inizio ufficiale potremmo considerare quella del 31 ottobre del 1517, quella nella quale il frate agostiniano Martin Lutero pubblicò 95 tesi da sottoporre al pubblico dibattito e che in particolar modo vertevano sulla simonia, all'epoca purtroppo anche diffusa nella Chiesa, la dottrina delle indulgenze, il suffragio dei defunti in purgatorio, l'intercessione e il culto dei santi del paradiso. Quindi vedete tutti i punti essenziali della dottrina cristiana cattolica. E appunto ci fu questa separazione dalla Chiesa di personaggi che dettero inizio a questo movimento religioso, che poi per la verità fu anche politico. E fra questi appunto i più importanti furono Martin Lutero e poi Giovanni Calvino. Peraltro questo accadde anche circa 3 secoli dopo la fondazione del Valdismo, che, come abbiamo visto dalla scorsa puntata, che ha avuto proprio come tema principale quello del Valdismo, quindi della cosiddetta Chiesa Valdese, poi confluì esattamente nel protestantesimo. In sostanza, questa eresia, l'eresia protestante, che cosa propone, che cosa va a dire di così sbagliato, di così diverso dalla verità cattolica e quindi co di così dannoso? E innanzitutto si prevede il rifiuto dell'autorità del Papa, che viene considerato come una sorta di anticristo vero e proprio. Si osteggia la venerazione e il culto dei santi come intercessori presso il Cristo, di fatto asserendo che i santi non siano in paradiso, che non esista la possibilità per le anime del paradiso, quindi o anche del purgatorio, di intercedere per i vivi presso Dio. Anzi, vabbè, si dice anche che le anime non siano separate dal corpo dopo la morte, ma che poi cominciamo in un corpo solo, in un tutt'uno. In questo senso, ci sarà poi il giudizio universale alla fine dei tempi. E in particolare viene osteggiato quindi il culto di Maria Santissima, il ricorso alla sua intercessione presso il Cristo. E da questo si evince davvero l'impronta prettamente anche demoniaca di questa dottrina, perché appunto tutto ciò che va a ostacolare o a danneggiare la devozione, il ricorso e l'affidamento alla Maria Santissima per la salvezza delle anime, non può che poi provenire direttamente dal demonio e quindi dalla sua opera di perdizione. C'è poi la condanna della tradizione cattolica, cioè della tradizione apostolica, nel senso pieno del termine, come una falsa fonte della divina rivelazione, quindi c'è la rinuncia di fatto alla dottrina cattolica della rivelazione contenuta nel magistero perenne e immutabile della Chiesa, che appunto si fonda sul primo insegnamento degli apostoli che hanno trasmesso la verità ricevuta personalmente dal Signore e poi confermata e sigillata dallo Spirito Santo nel giorno della Pentecoste. Cosa si crede invece? Si va a credere solo che la rivelazione sia contenuta nella Sacra Scrittura come in modo autoreferenziale, come se fosse la stessa scrittura, la fonte di se stessa, quasi potremmo dire. E di tutto però invece viene slegata completamente dalla predicazione personale compiuta da Gesù e poi continuata dopo dall'opera degli apostoli. Viene slegata quindi dalla fonte da cui è scaturita, ovvero la medesima tradizione. E questo che cosa che la Bibbia possa essere presa e maneggiata ad uso e consumo dei singoli o dei gruppi secondo le preferenze, le comodità o i vantaggi o i gusti, ecco, delle singole persone, che possa essere riletta, modificandone l'interpretazione in modo arbitrario ed errato. Infatti poi sono venute fuori le interpretazioni più diversificate, più stravaganti anche del testo sacro, senza tra l'altro tenere conto che esso è stato riconosciuto sacro, quindi come ispirato da Dio, direttamente da Dio, proprio dall'autorità della Chiesa, altrimenti non avrebbe neanche senso prendere questo libro e dire, ecco, si tratta della divina rivelazione. Secondo quale autorità si potrebbe affermare questo, in virtù di quale potestà? E quindi poi anche il senso della rivelazione viene completamente traviato, e portando a fuorviare, a deviare tantissime persone, tantissime idee di pensiero rispetto alla verità essenziale, alla sostanza della predicazione di nostro Signore Gesù Cristo. Ma passiamo poi ai sacramenti. Di questi di essi viene conservato solo il battesimo, mentre la stessa messa viene cancellata, invalidando l'Eucaristia e non credendo più alla presenza reale del Signore in corpo, sangue, anima e divinità nelle sacre specie consacrate. Ma al massimo si potrebbe pensare in una presenza solamente spirituale, significata dal pane e dal vino per se stessi, che quindi manterrebbero la loro sostanza costitutiva e richiamerebbero in senso metaforico l'ultima cena. Ed ecco come dal santo sacrificio della messa si passa alla cena luterana, vissuta però come appunto in un banchetto di condivisione conviviale. E questo, ahimè, bisogna dire, è molto simile al modo in cui viene oggi concepita la stessa messa in ambito cattolico, largamente all'interno della stessa Chiesa, soprattutto con l'avvento del nuovo rito della messa, quello attuale ordinario, che poi, cioè in seguito al quale, negli ultimi decenni soprattutto, si è assistito ad una massiccia scomparsa della fede eucaristica nel popolo cattolico. Dal protestantesimo andiamo ad aggiungere che viene enfatizzato il sacerdozio comune di tutti i credenti, eliminando quindi il ministero sacerdotale sacramentale. Si sostiene poi che la giustificazione dal peccato originale e la salvezza eterna possano essere ottenute anche solo, cioè solo dalla fede nel Cristo, ma senza considerare per nulla la grazia sacramentale unita ai meriti personali che sono assolutamente necessari nella pratica delle virtù, nell'osservanza dei comandamenti e nella riparazione ed espiazione dei peccati. Ecco, questa potremmo dire la sintesi dei principali errori protestanti. Da questi poi, per successive e ripetute trasformazioni, scaturirono varie divisioni e frammentazioni in tante sette, accomunate però sempre dalla stessa visione di base, di cui oggi peraltro se ne contano a decine in tutto il mondo. Ci sono i mormoni, i presbiteriani, i metodisti, i pentecostali, insomma, gli evangelici, i valdesi per l'appunto, ce ne sono tantissime. E tra queste ci fu anche quella proprio di Calvino, a seguito della diffusione, sempre nel XVI secolo, della rivoluzione luterana in Svizzera e il successo che essa ebbe modo di riscuotere proprio nella città di Ginevra, dove operò largamente Calvino. E al calvinismo in Svizzera si contrappose formalmente circa un secolo dopo, quindi parliamo della prima metà, intorno alla metà del XVII secolo, l'opera di predicazione e rievangelizzazione del Santo Vescovo Francesco di Sales, di cui adesso ci andrà a parlare più nel dettaglio, Salvatore. Passo subito la parola a te, caro Salvatore.
Ave Maria, buonasera a tutti voi cari radioascoltatori e grazie per avermi dato la parola. Vorrei, come già detto, appunto illustrare la biografia di questo grande santo, dottore della Chiesa, che lo stesso Pio XI nel 1923 volle ricordare nell'enciclica Rerum Omnium Perturbationem, scritta proprio in occasione del terzo centenario della morte dello stesso San Francesco di Sales, a beneficio di tutti quei cattolici che con la pubblicazione o di giornali o di altri scritti illustrono, promuovono di e difendono la cristiana dottrina. È da allora che il santo francese viene onorato con il titolo di patrono dei giornalisti e degli scrittori, ai quali il Papa lo indica come modello da seguire. Infatti, come è riportato da Pio XI nella stessa enciclica, ad essi è necessario, nelle discussioni, imitare e mantenere quel vigore, congiunto con moderazione e carità, tutto proprio di Francesco. Si guardino dal venir meno alla verità, né con il pretesto di evitare l'offesa degli avversari, la attenuino o la dissimulino. Potremmo dire, insomma, questo è un chiaro riferimento al cosiddetto peccato di rispetto umano. Quindi nell'imbarazzo, più che imbarazzo, nella vergogna che si prova, soprattutto in tempi recenti, nel palesare, nell'esternare la propria adesione alla fede, alla verità cattolica, magari con propri, magari in pubblico, con propri conoscenti che invece non aderiscono a tali dottrine cattoliche. Ma procediamo con ordine. Figlio primogenito, Francesco nacque il 21 agosto 1567 nel Ducato di Savoia, nell'odierna Francia orientale, potremmo dire, nel castello di Sales, presso Thorens, appartenente alla sua antica nobile famiglia. Ricevette un'accurata educazione presso ben due collegi e dal 1581 al 1588 proseguì gli studi a Parigi, presso il nuovo collegio dei Gesuiti, e in seguito a Padova, dove si laureò in diritto nel 1592. Qui ricevette con grande lode il berretto dottorale e, ritornato in patria, fu nominato avvocato del Senato di Chambéry. Ma sin dalla sua frequentazione accademica erano iniziati a emergere i suoi preminenti interessi teologici, culminati poi nella scoperta della vocazione sacerdotale, che deluse però le aspettative paterne. Nel 1593, quindi all'età di 26 anni, ricevette l'ordinazione presbiteriale e il 21 dicembre celebrò la sua prima messa. Fu sacerdote zelante e instancabile lavoratore. È singolare il fatto che il santo si diede alla pubblicazione di fogli volanti, come è noto, che gli stesso faceva scivolare sotto gli usci delle case o affiggeva ai muri, meritandosi per questa originale attività pubblicistica il titolo di santo patrono dei giornalisti, come già detto, e di quanti diffondono il cristianesimo servendosi dei mezzi di comunicazione sociale. È soprattutto poi anche il nostro tema di questa sera, il suo intenso desiderio di salvaguardare l'ortodossia cattolica, mentre imperversava la riforma calvinista. Infatti, proprio in questo periodo, Francesco chiese udienza al vescovo di Ginevra per essere destinato in quella città. Simbolo supremo del calvinismo e massima sede dei riformatori per la difficile missione di predicatore cattolico. A questo punto, cari radioascoltatori, sarà utile ripassare brevemente la storia del successo che purtroppo ebbe l'eresia protestante, in particolare dunque quella calvinista, appunto nella città di Ginevra. A partire dal 1526, infatti, mercanti tedeschi introdussero a Ginevra le idee della riforma luterana tra i commercianti ginevrini. E questa corrente di pensiero si diffuse tra la popolazione sotto l'influenza di predicatori come Guillaume Farel, che storicamente fu una sorta di, se vogliamo, predecessore di Calvino, ecco. E nel 1535 lo stesso Farel, nonostante il divieto dei magistrati, predicò per la prima volta davanti a una grande folla. Il pomeriggio dello stesso giorno, durante i vespri, alcuni iconoclasti, perché tali erano, devastarono la cattedrale di Ginevra, distruggendo le statue e strappando le immagini, considerate idolatriche dal culto riformato. Questa è anche la grande questione estetica, se vogliamo, anti-estetica dell'eresia, cioè che accomuna, diciamo, diverse eresie protestanti, tra cui appunto il calvinismo, che sono assolutamente contrari a dir poco, proprio coltivano un assoluto astio verso le immagini sacre perché, insomma, estrapolando fuori contesto versetti dell'Antico Testamento, davvero interpretandoli in maniera assolutamente errata. Successivamente la riforma fu definitivamente adottata nel 1536 nella città di Ginevra, e da questo momento quest'ultima città diventò il centro del calvinismo, venendo addirittura chiamata la Roma protestante. Arrivato a Ginevra nel luglio del 1536, Giovanni Calvino ebbe un'influenza decisiva in qualità di presidente della Compagnia dei Pastori su tutti gli aspetti della vita ginevrina. E in questo quadro, pervaso dalle tenebre calviniste, intervenne il nostro San Francesco di Sales, il quale, stabilitosi a Ginevra, non si fece remore a discutere di teologia con i protestanti, ardendo dal desiderio di recuperare quanti più fedeli alla Chiesa cattolica. Il suo costante pensiero era rivolto alla condizione dei laici, preoccupato di sviluppare una predicazione e un modello di vita cristiana alla portata anche delle persone comuni, immerse nelle difficoltà della vita quotidiana. Infatti, la preoccupazione, diciamo, di San Francesco di Sales, ma in generale di ogni santo, di ogni qualsivoglia uomo di fede che sia attento alle dinamiche sociali, religiose del proprio tempo, non è tanto, diciamo, l'origine della diffusione delle eresie, che certamente, cioè, certamente vanno estirpate le radici, ma sono soprattutto le conseguenze quelle che arrecano danni. In questo caso potremmo dire l'adesione dei civili, potremmo dire dei non addetti ai lavori, insomma dei laici, a queste idee eretiche, radicali, che ovviamente po portano, possono assolutamente portare alla perdizione eterna. Quindi per proprio un interesse, una preoccupazione, una apprensione, dovrei dire proprio pastorali. Proverbiali divennero quindi i suoi insegnamenti, pervasi di comprensione e dolcezza, permeati dalla ferma convinzione che a supporto delle buone azioni umane vi è sempre la provvidenziale presenza divina. I suoi insegnamenti sono infatti intrisi di misticismo e nobile elevazione spirituale. I suoi grandi sforzi e i copiosi successi pastorali ottenuti gli meritarono la nomina a vescovo coadiutore di Ginevra, cioè vescovo coadiutore nel senso ausiliario assistente del vescovo titolare Claudio di Granier, già nel 1599. E a 32 anni di età e dopo soli 6 anni di sacerdozio, la sua carriera era solo in ascesa. Infatti, successivamente divenne vescovo effettivo di Ginevra con quei pieni poteri. E proprio il suo slancio missionario spinse il nostro santo a offrirsi come volontario per predicare a Thonon, capitale del Chiablese, un'antica provincia del Ducato di Savoia, appunto, dove nel frattempo la maggioranza della popolazione era diventata calvinista. La sua attività di catechesi nella regione franco-svizzera, quest'ultima, non ottenne inizialmente gli effetti sperati, anche perché il concistoro calvinista aveva vietato ai protestanti di andare ad ascoltare Francesco, che predicava, pensate, nell'unica chiesa cattolica rimasta in città. Nel suo ministero episcopale, Francesco si spese per l'introduzione nella sua diocesi delle riforme promulgate dal Concilio di Trento. Quindi vi è anche questa, diciamo, idea di un San Francesco di Sales proprio come, diciamo, cultore, proprio, diciamo, come attento, come uomo di fede, attento alla diffusione retta e rigorosa proprio dei dettami tridentini, e che chiaramente il Concilio di Trento, come sappiamo, si svolse in realtà un pochino prima, cioè in tre momenti separati dal 1545 al 1563. Fu poi, va detto questo, che fu direttore spirituale di San Vincenzo de Paoli, considerato il più importante riformatore della carità della Chiesa Cattolica del suo tempo, un altro grande sa santo, ma questa è un'altra storia. E scrisse anche diverse opere, San Francesco di Sales, non a caso dottore della Chiesa, era un uomo estremamente colto, oltre che estremamente virtuoso, anche se è riportato, come è noto, che in realtà lui avesse un temperamento piuttosto iroso, ma che col tempo, con la grazia di Dio, riuscì a dominare, quindi appunto a testimonianza di quanto si possa effettivamente, ovviamente con l'aiuto di Dio, fare progressi nel proprio cammino spirituale. E appunto le sue principali opere furono dunque Introduzione alla vita devota, meglio conosciuta come la celeberrima Filotea, veramente un tesoro di consigli, diciamo, per qualsiasi diciamo cattolico che abbia bisogno di consigli, magari contro gli scrupoli, magari insomma, da un punto di vista anche morale, catechistico e non solo. E anche il Trattato dell'amore di Dio, testi fondamentali della letteratura religiosa di tutti i tempi, assolutamente. E diciamo, come anche il suo discepolo, se così vogliamo, il suo figlio spirituale, ecco, San Vincenzo de Paoli, lo stesso San Francesco di Sales è, diciamo, identificato come, insomma, uno dei grandi santi dell'amore di Dio, che in particolare si è concentrato sulla predicazione dell'aspetto, quello della carità, ecco. Virtù assolutamente di primaria importanza nella vita di ogni cattolico. E in particolare, quindi, quello dell'amore di Dio fu l'argomento con il quale convinse molti ugonotti a tornare in seno alla Chiesa Cattolica. L'11 dicembre 1622 a Lione ebbe l'ultimo colloquio con la sua penitente e qui morì per un attacco di apoplessia il 28 dicembre dello stesso anno, nella stanzetta del cappellano delle suore della Visitazione presso il monastero. Il 24 gennaio 1623 la salma fu trasportata ad Annecy e posta alla venerazione dei fedeli nella Basilica della Visitazione, sulla collina adiacente alla città. In seguito venne sepolto nella chiesa a lui dedicata nel centro della città. Il suo cuore incorrotto si trova nel monastero della Visitazione a Treviso. Francesco fu beatificato il 18 dicembre 1661 a soli 39 anni dalla morte, quindi viene subito riconosciuto come, giustamente, insomma, come un uomo estremamente virtuoso, estremamente, encomiabile, e iscritto ufficialmente nel registro dei beati l'8 gennaio 1662 da Papa Alessandro VII, e appena 3 anni dopo fu canonizzato sempre da Papa Alessandro VII, il 19 aprile 1665, e poi Papa Pio IX, il 19 luglio 1877, lo proclamò 18° dottore della Chiesa. Inoltre, patrono, come abbiamo detto, degli scrittori, assieme ai santi Giovanni Evangelista, Teresa d'Avila e Cassiano. A lui Papa Francesco ha, molto più recentemente, dedicato la lettera apostolica Totum Amoris Est, pubblicata il 28 dicembre 2022 in occasione del quarto centenario della morte. Viene considerato, come già detto, una delle grandi figure della Controriforma e della mistica cattolica francese, e diciamo inoltre che il Martirologium Romanum riporta la sua commemorazione nell'anniversario della morte, cioè al 28 dicembre, ma per l'inopportuna coincidenza con il tempo di Natale, il calendario liturgico della Chiesa Universale ha fissato la sua memoria il 24 gennaio, anniversario della traslazione delle reliquie, mentre il calendario precedente alla riforma liturgica lo celebra il 29 gennaio. Concludo ricordando che il Sales era fortemente devoto alla Madonna, a cui dedicò una bellissima orazione, nota come Preghiera dell'Umiltà, che per slancio di fede e stile ricorda il Memorare di San Bernardo, che del resto Francesco conosceva benissimo, tanto da averlo recitato in gioventù, subito dopo aver pronunciato un atto di abbandono totale alla volontà del Signore. Sull'esempio di San Francesco di Sales, concludiamo con la sua preghiera, rinnovando l'affidamento del nostro lavoro quotidiano alla Beata Vergine. Ricordati e rammentati, o dolcissima Vergine, che tu sei mia madre e che io sono tuo figlio, che tu sei potente e che io sono poverissimo, timido e debole. Io ti supplico, dolcissima madre, di guidarmi in tutte le mie vie, in tutte le mie azioni. Non dirmi, ma madre stupenda, che tu non puoi, poiché il tuo amatissimo figlio ti ha dato ogni potere, sia in cielo che in terra. Non dirmi che tu non sei tenuta a farlo, poiché tu sei la mia mamma, e la mamma di tutti gli uomini, e particolarmente la mia mamma. Se tu non potessi ascoltare, io ti scuserei dicendo: è vero che è mia mamma e che mi ama come suo figlio, ma non ha mezzi e possibilità per aiutarmi. Se tu non fossi la mia mamma, io avrei pazienza e direi: ha tutte le possibilità di aiutarmi, ma ahimè non è mia madre e quindi non mi ama. Ma invece no, dolcissima Vergine, tu sei la mia mamma e per di più sei potentissima. Come potrei scusarti se tu non mi aiutassi e non mi porgessi soccorso e assistenza? Vedi bene, o mamma, che sei costretta ad ascoltare tutte le mie richieste. Per l'onore e per la gloria del tuo Gesù, accettami come tuo bimbo, senza badare alle mie miserie e ai miei peccati. Libera la mia anima e il mio corpo da ogni male e dammi tutte le tue virtù, soprattutto l'umiltà. Fammi regalo di tutti i doni, di tutti i beni e di tutte le grazie che piacciono alla Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie dell'ascolto e dell'attenzione.
Oh, grazie a te, Salvatore, per questa bellissima relazione su San Francesco di Sales, totalmente esaustiva proprio sulla grandezza e sul valore inestimabile dell'esempio, dell'opera, dell'insegnamento di San Francesco di Sales, proprio un antidoto suscitato dalla grazia all'errore e alla corruzione perpetrata da Lutero, da Calvino, da tutti questi eresiacchi. Possiamo dire che il vescovo santo San Francesco di Sales è stato un autentico anti-Lutero, anti-Calvino, proprio nel vero senso della parola. E penso ora, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Oggi ritornati qui con voi, cari radioascoltatori, e andiamo dunque a proseguire in questa puntata, per cui vorrei invitare subito lei, caro Padre Giampio, a condividere con noi il suo pensiero, il suo commento di guida e di direzione spirituale.
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati. Grazie anche un po' per questi interventi che sono stati presentati per illustrare un po' l'errore, i vari errori dell'eresia calvinista e il grande zelo pastorale di San Francesco di Sales per combatterlo indefessamente, proprio spendendo tutta la sua vita in quest'opera di restaurazione per la salvezza delle anime. Giusto per sottolineare alcuni aspetti che sono stati messi in chiaro sull'errore, sull'eresia calvinista. Innanzitutto il grandissimo errore della predestinazione assoluta, cioè Dio che ha scelto dall'eternità chi sarà salvo gli eletti e chi sarà dannato i reprobi. E questa predestinazione, secondo l'eresia calvinista, è indipendente dalle opere, dalla volontà dell'individuo. Assolutamente non è così, perché nega il libero arbitrio umano e l'amore universale di Dio. Dio desidera la salvezza di tutti, Dio concede il libero arbitrio per consentire agli uomini di scegliere il bene e di rifiutare il male. Quindi questa doppia predestinazione è in contrasto con la giustizia divina, perché sembra stabilire il destino eterno alle persone senza considerare le loro azioni e la loro fede. Quindi proprio un grandissimo errore. Anche l'altro errore della depravazione totale, a causa del peccato originale la natura umana è completamente corrotta secondo l'eresia calvinista, è incapace di fare il bene o di cercare Dio senza la grazia divina. È vero che il peccato originale ha ferito l'umanità, la natura umana, però l'uomo mantiene comunque una capacità di scegliere il bene con l'aiuto della grazia. E l'errore della dottrina calvinista appunto è quello di negare la collaborazione tra la grazia divina e la libertà umana. Ancora, l'espiazione limitata, che Cristo è morto solo per gli eletti, non per tutta l'umanità. E quindi la salvezza, secondo Calvino, in questa sua eresia, è destinata esclusivamente a coloro che Dio ha predestinato alla salvezza. La redenzione universale, invece, l'insegnamento corretto, secondo cui Gesù Cristo è morto per tutti e chiunque in teoria può essere salvato. E adesso devo volerlo, desiderarlo io con la mia vita e con le mie opere. Ecco quello che dice San Giovanni: Dio ha tanto amato il mondo di dargli il suo unigenito figlio, perché chi creda in lui abbia la vita eterna. Ancora, quella grazia irresistibile di cui parla erroneamente Calvino, che Dio concede agli eletti una grazia irresistibile, cioè chi è predestinato alla salvezza non può resistere alla chiamata divina e non può, e quindi deve assecondare. Non è corretto questo pensiero. La visione ignora il ruolo della libertà, della libera risposta dell'uomo alla grazia. La grazia può essere accettata e la grazia può essere rifiutata, e questo elemento di scelta è fondamentale nel rapporto personale con Dio. Vedremo anche un episodio di San Francesco di Sales con i successori di Calvino e Teodoro Obessa, come riconoscendo la verità della Chiesa Cattolica, riconoscendo che stava abbracciando un errore, si ostina a rifiutare la verità di Gesù Cristo e quindi si ostina di abbracciare la verità. Quindi quella grazia irresistibile rende, sembrerebbe secondo Calvino, rende l'uomo passivo, e invece l'uomo è libero nella propria salvezza. Ancora un altro errore di Calvino, della dottrina calvinista, è la perseveranza dei santi. L'errore di Calvino, che insegna che gli eletti non possono perdere la loro salvezza anche se peccano o si allontanano da Dio. La salvezza, ahimè, può essere persa se una persona rifiuta la grazia di Dio, se una persona si allontana volontariamente da Dio attraverso il peccato mortale. Questo può perdere la salvezza. Questa visione permissiva del peccato lascia intendere che una volta raggiunta la salvezza non è possibile perderla, e anche qui è un errore. E in più, chiaramente, la negazione dei sacramenti. Per i dottori calvinisti c'è solo il battesimo e la cena del Signore, che anche questi sono interpretati più come segni simbolici piuttosto che come mezzi, segni efficaci e produttivi della grazia. E invece sappiamo che i sacramenti sono canali, segni effettivi che producono la grazia divina, e quindi ecco tutto il combattimento che ha dovuto affrontare San Francesco di Sales nel portarsi nelle regioni di Ginevra, dello Chablais, dove il calvinismo era molto diffuso, un calvinismo che era capace di perseguitare, minacciare, cercare di togliere la vita a chi gli era scomodo, chi cercava di insegnare la dottrina cattolica. Più volte San Francesco di Sales rischierà la vita e tenteranno più volte di ucciderlo, solo veri miracoli lo salveranno. Un assassino che tenta di sparargli con l'archibugio, una volta il fucile non funziona, si sposta per fare il fucile in un altro punto, gli spara e non, il fucile non parte, e una terza volta ancora il fucile non parte. Dopo assolda degli altri sicari e più sicari, quindi qualcuno di questi funzionerà, e San Francesco diventa invisibile ai loro occhi, passa davanti a loro senza che loro se ne accorgano. Uno di questi killer si convertirà e testimonierà di questo accaduto. Ha un approccio grandissimo. San Francesco di Sales diventerà conosciuto come il santo della mitezza, non per una virtù naturale, un temperamento naturale, mitezza, per una virtù acquisita. Pensa che è una cosa carina, simpatica. Quando troveranno la sua scrivania, una volta morto, troveranno in fondo alla scrivania come dei canali, che erano i solchi che lui aveva fatto con le dita, vincendo il carattere collerico, così mantenendo la calma e la mitezza. Bene, con questa mitezza, con questa virtù, con questa mansuetudine, riesce a conquistare. Diceva San Francesco di Sales: chi predica con amore predica efficacemente. Riflette il suo convincimento che l'approccio amorevole fosse fondamentale per attirare le persone e superare le divisioni religiose. È una zona ostile, una zona in cui una parola forte, una parola così, dice: qui si chiudono a riccio, la superbia non permette di accettare la verità. Quindi San Francesco di Sales è già un approccio importante, un approccio basato sull'amore, sul rispetto, anziché sulla condanna, sulla coercizione, e per convincere i calvinisti a considerare la fede cattolica utilizzo proprio questo metodo della mansuetudine. È un metodo insolito per l'epoca, in cui i conflitti religiosi spesso degeneravano in scontri violenti. Infatti, altri che andranno successivamente ad accompagnare la sua opera, quando ormai gran parte dell'opera di conversione era effettuata, utilizzava i vecchi metodi e generavano a volte anche tanti dissapori o tante amarezze. Incomincia a predicare, ma un po' i calvinisti cercano di evitare che la gente vada ad ascoltare, quindi a volte c'è proprio pochissime persone. Però proprio una volta che predica, c'erano proprio 5-6 persone, e ottiene un miracolo. Andava in una chiesa che solo era lì permesso la predica cattolica, e tutte le altre era proibita, c'erano giusto 4-5 persone, e lo stesso dice: anche per queste predico, mi sembra un giorno per le feste dell'Epifania. Predica sulle verità della Chiesa Cattolica. A un certo punto un signore lo raggiunge e dice: grazie padre, stavo rinunciando, stavo abiurando alla fede cattolica per farmi calvinista, ma mi sono detto: se questo predica, anche se sono 5-6 persone, lo sta facendo per Dio e non per altri interessi. Così avete fatto. Questa predica mi ha convinto della verità della fede cattolica, rimango nella fede cattolica. E San Francesco di Sales era così tanto contento, dice: penso, se avessi omesso, se avessi saltato quel momento, quella predica, quell'anima si sarebbe perduta. Però dicevamo che fanno i calvinisti contrasto e cercano di evitare che vadano ad ascoltare la parola di quel sacerdote cosiddetto papista, quel sacerdote cattolico così fervente. E si industria di fare una cosa: incomincia a fare degli opuscoli, dei volantini. Li attacca nei punti strategici, tanti altri bigliettini li fa passare sotto le porte delle case, così tutta quella dottrina che non potevano ascoltare almeno possono leggerlo. E lì comincia a diffondere la dottrina cattolica, a rispondere alle idee calviniste, e scrive numerosi opuscoli che distribuiva nella regione del Camblè, e dove la popolazione era in maggioranza calvinista. Quindi questi scritti erano chiari, semplici, erano destinati a un pubblico non specializzato, e cercavano di spiegare e difendere gli insegnamenti cattolici su temi come la predestinazione, i sacramenti, la dottrina della Chiesa. E con questo metodo riuscì a superare la censura dei capi calvinisti locali, che cercavano di ostacolare la predicazione di San Francesco di Sales. E poi erano numerose anche le visite personali. Andava personalmente a raggiungere persone, famiglie, per parlare della fede cattolica e chiarire eventuali malintesi sulla dottrina. Gli capitava una signora o una vedova che andava a parlare ore e ore con San Francesco, così, e poi quando lui le istruiva, lei saltava fuori sempre con delle delle rimostranze dei presunti errori cattolici, tra cui uno diceva, ogni tanto tirava fuori, non accetto il celibato cattolico, non accetto il celibato cattolico, e così. Dopo a un certo punto, dopo tanti mesi di pazienza di questi incontri, che ore e ore stava ascoltando San Francesco di Sales, queste ragioni, controbatteva, dice: signora, le dico soltanto che se non ci fosse il celibato cattolico io non potrei essere qui ad ascoltarla tutti questi giorni. E quella signora dopo non protestò più contro il celibato cattolico, e effettivamente così. Comunque si dedica molto anche a queste visite locali, visto che non poteva fare le grandi predicazioni o lì venivano ostacolati, fai i piccoli gruppi. A volte predicava piccoli gruppi rispondendo alle loro domande, alle loro obiezioni, e si dice che abbia persino camminato sulla neve per attraversare il ponte, poter andare a celebrare. Il ponte era ceduto, quindi doveva passare su un tronco appoggiato, e nel periodo invernale tutto cosparso di ghiaccio, doveva più poni attraversare quel ponte giornalmente per potersi raggiungere e trovare in quelle zone per poter diffondere la fede cattolica. Anche questo punto di poter distribuire tutti gli opuscoletti gli fece meritare l'essere diventare patrono dei giornalisti. E anche le sue opere diventano importanti. Una, il Trattato dell'amor di Dio, una delle sue opere più importanti, il Timoteo, in cui questo trattato dell'amor di Dio espone una visione profonda e positiva dell'amore divino, della relazione tra Dio e l'uomo, e quindi una prospettiva che contrastava con la rigida dottrina della predistinzione calvinista. E questo testo enfatizzava la libertà dell'uomo di rispondere all'amore di Dio, che era un concetto centrale nella teologia cattolica ed era in forte opposizione sulla depravazione della predestinazione assoluta sostenuta dai calvinisti. Ancora l'ordine delle visitandine, l'ordine della visitazione, che aveva tra i suoi scopi anche la formazione, la catechesi, contribuendo così alla diffusione e alla difesa della fede cattolica contro le influenze protestanti. E, dopo aver ottenuto grandi conversioni, cominciano a raggiungere tante altre conversioni, il Papa gli chiede di andare a aiutare una persona che è il successore di Calvino nell'opera di conversione. E questo era un osso abbastanza duro per sapeva San Francesco di Sales, perché era pieno tanto di superbia, tanta piena di superbia. E cosa fa? Incomincia a cercare di andare ad avvicinarsi, a fare i primi approcci, e finalmente riesce ad incontrare questo personaggio, il celebre Teodoro Beza, che è il successore di Calvino, un grande letterato, un grande ingegno, un grande oratore affascinante, ed era un grande apostolo bollente del protestantesimo. Si accostava intorno agli 80 anni, era un po' la rocca del calvinismo, così una rocca forte, allungava ovunque i tentacoli, e insomma cerca un po' con grande sapienza, con grande mansuetudine di portarlo alla verità. E la prima domanda dice: ho bisogno di chiedere, stessa che San Francesco di Sales, ho bisogno di essere aiutato a risolvere alcuni dubbi. Quindi chiede aiuto, alcuni consigli a questo personaggio, a questo Teodoro Beza. E, finalmente, qual è la domanda che gli chiede? Una domanda molto facile e semplice: si può trovare salvezza nella Chiesa Cattolica? Pensa che domanda furba che fa. La risposta qual erano? Se diceva di no, non ci può essere salvezza, vuol dire che tutti, fino alla Chiesa calvinista, avevano sbagliato, e quindi Gesù non aveva fondato la vera Chiesa. Se diceva di sì, allora perché la Chiesa calvinista bollava che non c'era salvezza? Quindi questa domanda così semplice si accorge, un po' riconobbe di essere fuori strada. La vostra Chiesa è così, dice, sì, effettivamente nella Chiesa ci si può salvare, non posso negare che la vostra sia la Chiesa madre, arriva a confermare questo Bezza. Quando ora San Francesco di Sales si comincia a incalzare, a fargli domande e metterlo in difficoltà per riconoscere che sta insegnando delle falsità. Si infuria, ma alla fine, dopo diversi incontri, un secondo, un terzo incontro, ammette: sì, la verità si trova nella Chiesa Cattolica. Bene. Gli va incontro in tutto, non perderete niente dei vostri patrimoni, vi daremo delle rendite, cioè se la paura di perdere i soldi così, non preoccupatevi per questo, insomma, vi viene incontro per tutto per aiutarlo a riappacificarci, a ritornare nella vera Chiesa. Il suo problema, dice, è abbandonare le amicizie, abbandonare le consuetudini, non sono capace di questo. Quindi rifiuta la verità, rifiuta di accogliere la verità, si adagia sulla sua menzogna, sul suo trascorso e un po' si inabissa in questo. Quindi questa triste possibilità di rifiutare, di combattere contro il peccato, di avvicinarsi a Cristo. E quindi ecco allora questa grande opera di San Francesco di Sales. Anche la sua opera più bella e importante, la Filotea, che l'introduzione alla vita devota, che è una polemica, non è proprio una polemica contro il calvinismo, ma è una guida spirituale che presenta la vita cristiana come accessibile. La fede cattolica che trova molti lettori anche tra i calvinisti, e la capacità di scrivere in modo comprensibile rende i suoi scritti molto influenti anche per i calvinisti che incominciano ad appassionarsi, ad accettare, a convertirsi ed accettare la verità di Gesù Cristo. Quindi un grande successo di San Francesco di Sales contro il calvinista, praticamente nello Chablais, e grazie al suo missionario, al suo approccio. A un certo punto all'inizio diceva, quando chiedevano come stava, dice: guardate, nelle opere di San Paolo trovate la mia vita, non perché io sia degno di imitarlo, ma è quello che San Paolo ha scritto, è questo: nella debolezza che io sono forte, nei patimenti che soffro, Dio trova la forza di darmi per affrontare tutte le difficoltà. E ne ha affrontate tante. È stato un calvario pagato con sangue, quella conversione di quelle anime, con tante sofferenze, sacrifici, rinunce, con tante prove. Ha perseverato, non si è arreso di fronte a difficoltà, è stato trionfatore. Grazie alla bontà e alla misericordia di Dio, grazie alla sua corrispondenza. Ed ecco allora questo grande santo, grande dottore della Chiesa, e che ci insegna tanto come amare il Signore e come poterlo amare, come camminare per la via della salvezza. Grazie a tutti, Ave Maria.
Ave Maria, Padre, grazie a lei per le sue stupende parole che hanno proprio illuminato l'esempio inestimabile che ci dà San Francesco di Sales con la sua parola, con la sua predicazione, con la grazia del Signore che si è concretizzata davvero nella vita apostolica di questo santo vescovo per la conversione e la salvezza di un numero incalcolabile di anime, non solo naturalmente delle persone che hanno potuto interagire direttamente con lui, che hanno potuto parlare con lui, ascoltare le sue parole, le sue omelie e sermoni, ma anche poi di tutti coloro che nel corso delle epoche successive hanno potuto beneficiare dei suoi insegnamenti, anche in particolare attraverso le sue opere scritte, come noi tutti anche oggi. Ed allora, cari radioascoltatori, è molto importante che ci dedichiamo seriamente a questo impegno, proprio nel conoscere, nello studiare, nell'approfondire sempre più la dottrina cristiana, l'apologetica, appunto anche per saperla difendere, per saper difendere la verità dagli errori dalle eresie, e poi naturalmente la santa spiritualità cattolica, per poter concretizzare nella semplicità anche stessa della nostra vita, della nostra quotidianità, il bene dell'amore, della rivelazione e della guida che il Signore ci offre in ogni momento, e mette ovviamente a nostra disposizione con questi grandi esempi di questi grandi uomini e donne che Egli ha suscitato in ogni momento, sempre per soccorrere la sua Chiesa, per procurare a tutta l'umanità, agli uomini, a tutti gli esseri umani, l'opportunità di conoscere la strada giusta, quella che porta fino a lui, al bene eterno della salvezza. Quindi con questo invito anche a leggere le opere di San Francesco di Sales e rafforzarci sempre più nella santa perseveranza cristiana cattolica, nella vita alla luce del Vangelo, nell'esercizio delle virtù. Ci appunto possiamo concludere questa puntata, dandovi appuntamento poi naturalmente alla prossima settimana per una nuova puntata, un nuovo appuntamento con la rubrica I Santi ai Giovani. E nel frattempo ovviamente vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che San Francesco di Sales interceda sempre per tutti noi, per la conversione alla vera fede cristiana di tutti, in particolare delle persone che sono distaccate, che hanno voluto o comunque che si trovano al di fuori della comunione con la Santa Chiesa Cattolica. E ovviamente che Dio vi benedica e la Santa Vergine Maria vi custodisca nella grazia di nostro Signore Gesù Cristo. A presto, Ave Maria.